come
il suggeritore Night Live.
E allora buonasera, buonasera dal suggeritore Night Live, la trasmissione di teatro di Radio Popolare, il settimanale che va in onda tutti i lunedì alle ore 21. Un saluto da Ira Rubini. Questa è la seconda puntata in versione magazine, lo abbiamo fatto anche l'anno scorso, un po' per carburare, per riprendere confidenza con le stagioni che vanno a incominciare già a partire dalla settimana prossima. E infatti a partire dalla settimana prossima saremo in auditorium, ritorneremo con un'altra annata fatta di Appebedda in cortile con tutte le stagioni, di interpreti, protagonisti dello spettacolo di tutti i tipi che verranno a trovare. Ci si racconteranno, soprattutto sotto debutto, ci regaleranno degli estratti dei loro spettacoli e naturalmente la musica, c'è sempre qualcuno che fa musica o quasi sempre al suggeritore Night Live, e come sempre siete i benvenuti. L'anno scorso eravamo riusciti a creare una bella comunità, insomma, che variava un po' a seconda degli ospiti, ma che alla fine si ritrovava spesso nell'auditorium. Vi aspettiamo a partire dal prossimo lunedì dalle 8:30 giù nell'auditorium di Radio Popolare per una puntata del suggeritore Night Live con diciamo le caratteristiche che ha avuto per tutta la passata stagione. Questo invece è un suggeritore che vuole ricordarvi e proporvi alcune delle voci che saranno protagoniste della prossima stagione teatrale, e questa cosa accade prima di tutto nella testa di Maurizio Porro. Sì, io li conoscevo bene, La nave di Teseo, il suo ultimo libro, è un libro sicuramente di ricordi che tira dentro tantissimi personaggi importanti di cui Maurizio Porro, tra l'altro, questi microfoni ha parlato spesso, sia in un'audioserie di 2 anni fa, i quaderni di Maurizio Porro con tutte le recensioni dagli anni 50 fino agli anni 70 di cos'era andato in scena a Milano, sia con l'audioserie più recente andata in onda anche quella nel luglio scorso e dedicato alle prime donne che avevano avuto un legame importante, hanno avuto un legame importante con Milano. Questi personaggi che ci ha già raccontato un po' in audio sono entrati in un libro in cui lui immagina che in una grande festa tutti loro lo vadano a trovare, girino un po' come degli allegri fantasmi, non solo per la sua mente ma anche per la sua casa. E questo è il gioco surreale alla base di questo libro, il resto ce l'ha raccontato lui stesso in questa conversazione. Sentiamo.
Buongiorno, ciao Ira.
Il motivo di un libro del genere mi pare evidente, insomma, no? Cioè sì, quello di non credo che ci sia bisogno di raccontarlo. Invece la sua foggia, il suo stile forse vanno raccontati un po' meglio. Penso che tu abbia riflettuto sul modo in cui volevi raccontare quello che si racconta in Io li conoscevo bene, no?
Sì, la foggia e lo stile sono un po' particolari. Infatti ho avuto e ho ancora talvolta il dubbio che sia una cosa chiara e non troppo complessa e involuta. Ma però dalle prime reazioni mi sembra che giunga poi non c'è nessun messaggio, è una specie di confusione, di magma, di ricordi, di memorie, di fantasie, perché poi è fantastico, io non ho in casa tutta quella gente. Parto dal presupposto che i fantasmi di tanti personaggi noti di cinema e di teatro che ho conosciuto improvvisamente mi occupino la casa. Non solo gli autori, i registi, gli attori, ma anche a volte si trasformano, come è logico, nelle parti che hanno sostenuto e che l'hanno resi famosi. Quindi una casa che dovrebbe essere innanzitutto grandissima. E poi, ma mi piaceva proprio il fatto di queste presenze fisiche, che sono naturalmente la, la metafora della, dell'occupazione perenne che hanno nella mia testa queste cose, dello spettacolo in generale, e in particolare quelli che cito molto nel libro, che, e che in parte li conoscevo bene, appunto, da Strehler a Fellini a Ronconi. Ho vissuto per fortuna, come dire, dell'era geologica culturale, ho vissuto un periodo bellissimo per quanto riguarda lo spettacolo, il teatro e anche il cinema. Adesso sarebbe, a mio parere, molto più difficile fare un libro così. E mano a mano che lo facevo vedevo che mi veniva solo così, insomma, solo come a ruota libera, come flusso di coscienza. Non mi veniva da fare lei rispose, lei entrò, cose. Era una confusione che ho dentro di me. Adesso se io parlo di 8 e mezzo, non dico che il libro è bello come 8 e mezzo, voglio dire è sulla falsariga di quella confusione di Fellini che a me piace tanto, che è appunto la confusione fra memoria, fantasia, illusione e anche qualcosa che pensi che possa accadere e non accade, insomma. Quindi è un misto di tutto e non è solo cinema, come tu sai, c'è moltissimo teatro, c'è moltissima rivista, che la rivista ormai è una cosa che nessuno più ricorda e conosce perché non c'è più, ma però io l'ho conosciuta e il libro incomincia proprio con una strofetta di una rivista, una strofetta stupida come facevano, come recitavano le ballerine di allora, no? Però faceva parte integrante di quella, del valore della rivista. Dovevano esserci delle canzoncine stupide recitate da ballerine, possibilmente con le 3 stelline attaccate sui 2 segni e sulle cosce, insomma. Così voleva la sensualità di uno spettacolo. Era veramente uno spettacolo sensuale la rivista, a parte che divertente, eccetera, perché c'erano attori meravigliosi, ma c'era in sala, c'era proprio un'aria di sensualità allargata, di profondità, di borotalco, come scrivo nel libro, anche se io ero abbastanza piccolo, quindi queste cose se le penso più adesso di allora, però percepivo che c'era qualcosa che non c'era se andavi a vedere Chekhov, c'era un'altra cosa, c'erano altri pubblici naturalmente, e quindi mescolo tutto, ecco, tanto è vero che mescolo così tanto e cito talmente tanto che giustamente Elisabetta Sgarbi, che dirige la nave, mi ha detto: beh, però fai un elenco di nomi alla fine, perché non tutte devono sapere chi è Isa Barzizza, per esempio.
Beh, insomma, molti dei nostri ascoltatori lo sanno bene. Isa Barzizza, insomma, è stata, come dire, una pioniera in tante cose, ecco, diciamo.
Anche nelle 3 puntini che citavo prima.
Era una donna bellissima e anche molto intelligente, una straordinaria interprete, piena di vivacità. Le appendici sono importanti, ma volevo chiedertele alla fine, proprio perché appendici, sì, appunto, e adesso ne abbiamo già dato un cenno. Volevo chiederti, chiunque ti abbia fatto visita, come mi è capitato per registrare le audioserie, per bere un caffè, sa che la tua casa è veramente così, la tua casa è assolutamente plausibile che tutte queste persone vengano per una festa a trovarti, anche per più d'una, ecco, per gli oggetti, i libri, l'amore assolutamente incondizionato che da sempre hai, al di là della straordinaria...
No, è vero che ci sono, perché quando tu pensi continuamente a una persona, anche se non fisicamente, lì con te, come flusso di energia...
Ti guardano dalle pareti, dalle coste dei libri, dagli oggetti e così via. Quindi in realtà mi sembra la dimensione anche la più sincera in cui forse collocato, no? Questi ricordi, queste conversazioni, tu ci vivi dentro con la testa, insomma, con grande passione da sempre, e questo ci restituisce il libro. Volevo chiederti una cosa, però: quelli che alla festa alla fine non hai invitato, hai dovuto escluderne un po' di quelli che poi...
Intanto ho escluso i vivi, diciamo, ho invitato solo i fantasmi. Quindi se uno mi chiede, mi sono preparato, perché ci sarà qualche amico, attore, attrice, mi dice: ma come mai? Perché sono viventi, insomma.
Certo. quindi non c'è la Vanoni.
No, Vanoni è citata in qualche modo, non mi ricordo perché, ma no, non c'è perché
è viva, ecco, appunto, infatti sì.
Domani, ma però è viva. aperti la sua e nostra, ma no, ci sono appunto quelli che tornano come presenze, però le cose che racconto di loro sono tutte vere, insomma, non è vero che ci sono in casa tutti sempre, ma è vero quello che io racconto di Seblini, Mastroianni, sono episodi che sono avvenuti a volte proprio in casa, a volte fuori, insomma, però appartengono alla dimensione dei miei contatti che ho avuto con questi personaggi durante gli anni di lavoro. Poi alcune sono rimaste delle amicizie, diciamo, da intervista, altre si sono sviluppate, sono diventate le amicizie più affettuose, più costanti, più a lungo residenti appunto nella memoria, come con Mariangela, con Valentina.
Un pochino le abbiamo raccontate anche quest'estate. Allora, il libro è un tesoro di scoperte o di cose che magari qualcuno che potrebbe ricordarle aveva dimenticato, insomma, cioè, per cui è un affresco non soltanto dei grandi personaggi dello spettacolo, ma anche di una Italia, no? Si è progressivamente evoluta anche con degli scossoni, come succede sempre in Italia, no?
Certo. Ci sono proprio degli anni che hanno fatto da spartiacque, per esempio a me piacerebbe raccontare in un video cosa è stato il 1960 per lo spettacolo, ma anche non solo per lo spettacolo, ma in particolare per il cinema è stato veramente un anno di divisione, di cambiamento, è iniziata un'era nuova, pre e dopo il 60, il 60 è successo di tutto, è uscito di tutto, la gente si è accorta di tutto, soprattutto si è accorta che il cinema e il teatro potevano essere uno strumento non solo di divertimento, ma anche di impegno sociale, storico, sulla realtà che viviamo, insomma.
Certo.
Per cui anche questo libro, anche se non ci metto i puntini e non faccio tante virgolette, c'è comunque sì il cambiamento di un'Italia, quando racconto della Rialda, quando racconto di Rocco, che sono state delle cose che hanno fatto, sono stati dei punti fondamentali della mia crescita, dato che allora ero giovane, e mi hanno molto aiutato e mi hanno molto influenzato.
Quindi, ecco,
volevo proprio dire come lo spettacolo ti entra dentro nella vita quotidiana, nella psicologia, nel quotidiano, non è che si alza il cinema e poi si dimentica, quel film, se è bello, quello spettacolo, se è bello, ti resteranno dentro
per sempre, ti cambia proprio anche il modo in cui vedi la realtà, la vita, insomma tutto quanto, è proprio una cosa, è una febbre che poi non ti abbandona più in qualche maniera. Nel libro c'è tutta questa passione, quindi ovviamente è particolarmente bello da leggere anche per questo. Le appendici, dicevamo, preziosissime, cioè tutti i personaggi che ci sono dentro, ma anche un'altra appendice.
Quella dei locali.
Eh sì, e come sappiamo dagli stelloncini che tu ci hai letto tante volte, effettivamente, insomma, i luoghi sono importanti, anche quelli raccontano tutta un'altra storia.
Devo mettere addirittura le appendici anche dei titoli che cito degli spettacoli, poi diventava troppo lungo, già così le appendici sono lunghe, però mi sembrava che raccontare i luoghi, che sono soprattutto appunto i cinema e i teatri, fosse utile, perché tantissimi di quei posti non ci sono più oggi, e quindi è utile capire dove erano, come erano, perché erano lì, che da chi erano frequentati, che tipo di locali erano.
Sì, quello è
cinema, non c'è più niente adesso, poi si è chiuso anche l'Odeon, quindi è veramente un obitorio, un cimitero, la toponomastica milanese dei locali di spettacolo. Si è chiuso il nuovo, vabbè, sono le cose che sappiamo, ecco, ma mi sembrava utile appunto ricordare dove erano situati quei luoghi, anche perché ci sono zone, per esempio, che avevano tantissimi locali. La zona Venezia Loreto era stracolma di luoghi di spettacolo. Io non so se sia un caso che adesso è una zona molto vivace in altri sensi, eccetera, quindi non so, è anche una storia un po' di toponomastica cittadina che si rincorre, insomma, perché tanti hanno detto, ed è vero, che quando si chiude un cinema non è solo si chiude, non vuole fare il film, ma si chiude un centro di aggregazione. I luoghi, gli interland più brutti di Milano sono quelli dove non c'è niente, non c'è un cinema, non c'è un bar, non c'è niente. I cinema sono importanti anche per quello, perché la gente si raduna lì e fa una scelta.
Sì, sì. E non si isola, insomma è un discorso importante. Volevamo ricordare che il libro sarà presentato, visto che vai anche al Bello dell'Orrido.
Sì, vado al Bello dell'Orrido, che mi hanno spiegato poi cosa vuol dire.
È l'Orrido di Bellano, è questo, Bello insomma, cioè, per cui ne parlerai con Armando Besio il 23 settembre, sì, in questa rassegna che appunto si svolge a Bellano, e poi invece sarai al Gerolamo, luogo importantissimo nei tuoi...
Sì, che è un bel teatrino, simpatico, un luogo dove mi è successo di
ogni...
Di sordi e di ogni, ho visto mille cose, un luogo storico di Milano, e ci saremo insomma il 27 settembre alle ore 18.
Benissimo, allora
è libero.
Le prime occasioni per il libro di Maurizio Porro, ma sono sicura che ci saranno tanti altri incontri per presentarlo. Io dicono...
aspetta poi Rimini, ma Rimini non oso dire venite tutti a Rimini.
No, però poi ci sono insomma tutti gli appuntamenti che insomma ci saranno poi nei prossimi mesi, vedrai.
Sì,
capiteranno
un piccolo sicuramente, non so ancora quando,
esatto,
ci sarà, per quel piccolo la mia casa di appartenenza.
Allora grazie ancora a Maurizio Porro, io li conoscevo
grazie
bene, La nave di Teseo, leggetelo, a risentirci, a presto,
grazie
ciao.
Mille, a presto.
Ciao, ciao,
ciao. Talking all that jazz.
Sempre il suggeritore in versione magazine, non nella sua versione night live classica in auditorium col pubblico, con la musica, con gli ospiti sul palco, ma scusate un attacco di tosse improvviso, nella sua versione che appunto di solito dà il via alle puntate del settimanale di teatro di Radio Popolare. Si fa un po' un summing up, un riassunto di alcune delle cose che stanno per succedere, si danno notizie, la volta scorsa ancora su alcuni festival, quelli proprio di fine estate, adesso di qualche stagione che va a incominciare. Allora approfittiamo dell'occasione per parlare della stagione del Teatro Filodrammatici di Milano, che è una stagione che si intitola Paura. Tommaso Amadio, condirettore. Buonasera.
Buonasera.
Allora, no, non fa paura, nel senso che non è una stagione horror, ma è una sigla, in un certo senso, che può essere tradotta per ogni iniziale in pensare a una realtà alternativa. In che senso, Tommaso?
Ma allora, intanto ci piace
riusciva a esorcizzare questa parola paura, che abbiamo la sensazione che serpeggi in modo molto forte nell'oggi, nella nostra società, per questo tempo fragile che stiamo vivendo da tantissimi punti di vista, personali e sociali, ovviamente, politici, ambientali. E quindi l'idea di prendere questa parola e invece di nasconderla, renderla palese, era un primo modo proprio per cercare di portare la paura al centro e provare a guardarla, no? Perché poi la paura fa questo effetto qui: più fai finta di non guardarla e più il tuo immaginario la fa crescere. Quindi il desiderio era provare a raccontare le paure dell'oggi esorcizzandole e provando a dare insieme, perché poi il teatro fa quello, pensare insieme realtà alternative, pensare insieme delle appunto possibili alternative o modi per trovare il coraggio e affrontare strade nuove, perché poi è questo credo che ci chieda questo tempo, l'immaginare appunto strade nuove per rispondere a domande anche molto complesse. Questa era un po' la base del nostro desiderio.
Sì, sicuramente la paura in tutte le sue forme in genere fa compagnia alla società umana, ma nelle ultime stagioni diciamo che in più tanti l'hanno anche cavalcata, cioè non c'è come utilizzare le paure per ottenere degli effetti immediati, diciamo, che poi magari possono anche essere imprevedibili. Allora, con cosa si apre?
La stagione si apre con uno spettacolo peraltro perfettamente in linea con il nostro modo, insomma, di cercare di raccontare il presente, ed è The Trials, un testo inglese di Dawn King per la regia di Veronica Cruciani, un bellissimo testo che è ambientato in un futuro distopico, in realtà neanche troppo lontano, tra una ventina d'anni, dove la crisi climatica ha creato delle condizioni tali per cui le future generazioni hanno grossissime difficoltà a vivere. E decidono, attraverso questi processi in tutto il mondo, di processare e decidere se condannare a morte o salvare quelle che loro definiscono la generazione dei dinosauri, cioè quelli che loro ritengono i responsabili del disastro ambientale, cioè noi, la nostra generazione in qualche modo. E questo testo, quindi, affrontando il tema della crisi climatica, di fatto poi riesce a toccarne altre due molto importanti, che è quello dello scontro generazionale, tra noi, tra quello che stiamo lasciando alle future generazioni e loro, per come ci vedranno, in questa lotta tra il cercare di perdonare errori del passato o invece lasciarsi andare a un'esclusiva forma di vendetta, che probabilmente è l'unico processo che però ci disumanizza completamente. E è veramente molto bello, ci sono 12 interpreti in scena, quindi dal punto di vista anche produttivo è una produzione impegnativa, e siamo molto felici di aprire la stagione con il 5 di ottobre con questo spettacolo.
Bene, mi sembra, tra l'altro, Veronica Cruciani insomma è reduce da tutta una serie di successi, di festeggiamenti, di riconoscimenti, insomma è davvero un artista interessante, oltre che il testo. Poi c'è l'Amleto di Nessuno,
esatto.
Qui ritorna il drammaturgo Mysterious, che avete già ospitato per il suo spettacolo più celebre, no? Cioè, esatto. Più di una volta, Nassim Soleimanpour.
Esatto, lui è conosciuto non solo in Italia ma anche in tutta Europa e tutto il mondo,
con
lo spettacolo Coniglio Bianco, Coniglio Rosso, dove appunto gioca con i codici teatrali. In quel caso lì immagina di obbligare, obbliga un attore a prendere un testo, il suo testo in mano per la prima volta di fronte al pubblico, e a leggerlo e di fronte al pubblico per la prima volta, creando un meccanismo teatrale veramente affascinantissimo in quel caso lì. In questo caso ci siamo, Bruno aveva conosciuto Nassim in uno dei suoi viaggi all'estero per Cold as a Call, e l'abbiamo ricontattato e abbiamo immaginato una collaborazione. Lui aveva un testo che era Blind Hamlet, che aveva fatto molti anni prima, e abbiamo pensato di proporgli, di rimetterci le mani e di immaginarlo, di ricostruirlo, di rifarlo con noi, immaginando ovviamente una struttura nuova e sempre giocando però con i codici che gli sono tipici, quello del coinvolgimento del pubblico e del cercare di costruire, in questo caso di L'Amleto di Nessuno, questa storia insieme al pubblico. Quindi quello che succede molto banalmente è che non ci sono attori in scena, ed è attraverso l'interazione anche col pubblico che si va a costruire la storia che poi verrà raccontata a teatro. Questa è la cosa. Devo dire che è stato un incontro bellissimo con Nassim. La rielaborazione di questo testo nasce dopo un workshop che lui è venuto a fare in luglio da noi in Italia. Lì è stata l'occasione per conoscerci e conoscerci lavorando insieme. E da questo incontro speriamo poi ne nascano altri, almeno questo è il desiderio che abbiamo mostrato da entrambe le parti. Quindi siamo curiosi intanto di vedere che cosa ne verrà fuori da questo Amleto di nessuno.
Beh, sembra un progetto come sempre quelli di Suleyman Pour, no? Interessante, cioè che appunto smontano i meccanismi, come dicevi, no? I meccanismi classici teatrali. E poi c'è Bad Boy Jack.
Sì, c'è Bad Boy Jack. Per quanto riguarda appunto delle produzioni, ci sono delle riprese, appunto una è Bad Boy Jack, che è andata molto bene gli anni passati, abbiamo deciso di riprenderlo perché poi andrà anche un po' in tournée, come A Casa allo Zoo, che sono due spettacoli. Nel caso di Bad Boy Jack il testo è anche di Bruno Fornasari, di Bruno, e invece di A Casa allo Zoo, seguendo quella che è un po' la nostra linea di sempre, l'idea di creare uno spettacolo con una drammaturgia interna nostra, fatta da Bruno, a cui viene affiancato invece un testo di un autore, in questo caso americano, comunque straniero, ma sempre di drammaturgia contemporanea. E quindi abbiamo deciso, dopo le due nuove produzioni che appunto sono The Trials e Amleto di Nessuno, di riprendere questi due spettacoli che effettivamente ci hanno dato molta soddisfazione, quindi speriamo di portarli in giro ancora per molto.
Bene, allora proseguiamo rapidi e vediamo che cosa vale la pena. Ovviamente possiamo ricordare velocemente anche alcune delle cose che più avanti ritornano in scena o appuntamenti consueti vostri nella stagione, ma ci sono forse alcune altre novità anche fra le ospitalità che vanno segnalate.
Esatto, sì, c'è sicuramente Viola Graziosi che porta da noi per la prima volta il racconto dell'Ancella,
ecco.
E tutti conoscono, vabbè, Viola Graziosi è un'interprete straordinaria, tutti conoscono o molti conoscono e hanno apprezzato la serie TV tratta dal romanzo Il racconto dell'Ancella. Il lavoro che ne fa in questo spettacolo lei secondo me è straordinario perché parte dal romanzo e immagino proprio una relazione diretta tra l'Ancella, protagonista tipica del racconto che abbiamo visto nella serie TV anche, in relazione col pubblico, raccontando questo futuro distopico di una società che riduce la donna fondamentalmente a una schiava non solo riproduttiva ma anche schiava a quelli che sono i desideri e i bisogni degli uomini inteso come maschi. E secondo me è una riflessione straordinaria su quelli che possono essere i rischi ovviamente del conflitto di genere, ma anche di un certo tipo di società che voglia tornare a mentalità e approcci che definirei medievali nel definire insomma che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato. Poi di spettacoli che tornano invece come un gradito ritorno c'è ovviamente Paolo Nani, che però quest'anno porta
Guarda,
per me Piccoli Miracoli è la sua nuova lettera, è completamente diversa rispetto alla lettera, completamente anche per colui disegna in scena, non ha tutta quell'esplosività fisica che gli ha permesso di fare questo spettacolo in tutto il mondo, che è la lettera, ma secondo me ha la cifra e la qualità della lettera in un modo totalmente diverso in quello che è Paolo come artista oggi, un uomo ovviamente più maturo e con la voglia secondo me di indagare anche altri linguaggi che vanno al di là di quelli del corpo, ad esempio nel caso della lettera addirittura della mancanza totale di parole. Anche qui ovviamente le parole non hanno un ruolo centrale, però attraverso la sua capacità espressiva noi seguiamo tutta una storia, quindi sono molto felice che lo porti in Italia e lo porti da noi questo suo nuovo piccolo capolavoro. poi altri spettacoli che devo dire che è una stagione che mi piace molto perché alterna anche momenti di comicità come quelli con Alexo di Claudio Morici che molti conoscono anche per le sue partecipazioni a Propaganda Live e alle suoi video magari sui social, e questo è uno spettacolo dove lui immagina questa relazione con una intelligenza artificiale che a un certo punto aiuta questo nostro malcapitato protagonista a conquistare una ragazza, ma ahimè il protagonista umano a un certo punto ha pochi strumenti e l'intelligenza artificiale invece, potendo attingere alla rete appunto, inizia ad avere molte più capacità di corteggiamento dell'umano. E quindi si crea una sorta di sostituzione dove a saper gestire l'innamoramento di questa donna e l'intelligenza artificiale non più l'uomo. Questo è il suo gioco ed è molto divertente. Sempre sulla falsa riga dell'assurdo abbiamo invece un altro autore grandissimo, molti lo ricordano per i suoi 3 manifesti ad Ebbing, lui è un drammaturgo celebre che è Martin McDuff. Ed è una mano mozzata
a Spokane.
Esatto. E anche questa è una commedia nera con la tipica ironia sua. E qui addirittura succede la storia che viene raccontata è di questo uomo, di questo sicario a cui è stata tagliata la mano e che sta ricercando questa mano da anni. E un gruppo di scapestrati decide di rubare questa mano da un museo e convincere questo sicario che quella è la sua mano, che non ritrova più da tempo, e da lì si innescano una serie di dinamiche tipiche dell'ironia nera di Martin McDuff.
Bene, allora ci sono parecchie altre cose da dire: i concerti della domenica, Lecite Visioni, Contesto, poi c'è 4 appuntamenti di storia e narrazione che completano, insomma, che affiancano la stagione teatrale. Ci sono alcuni titoli che non abbiamo citato, ma che potete scoprire andando sul sito del Teatro Filodrammatici, sui social, che tra l'altro avete rinnovato, no? Per l'occasione. Ecco, c'è un nuovo sito, devo dire, molto user friendly, quindi è una cosa che credo che sarà un piacevole scoperta. Esploratelo un pochino se volete, per scoprire la stagione e anche scoprire tutti i dettagli, le possibilità di abbonamento, insomma, questo lo diciamo anche rispetto ad altre stagioni che vanno a incominciare. Grazie allora a Tommaso Madio, un saluto a Bruno Fornasari al Teatro Filodrammatici, che fra pochissimo apre i battenti. Grazie.
Grazie mille. Grazie, Ira.
Buon abbraccio. Lavoro. Ciao, ciao. Grazie. And the pep in your feet, 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 feet. I got some real questions to ask you now. Do you think we might change the world? One move at a time. Having you by my side makes it all. Eccoci al terzo ospite di questa nostra puntata del Suggeritore in versione magazine, in attesa tra l'altro di ricominciare le serate in auditorium il prossimo, il 25 di settembre, il prossimo lunedì, saremo di nuovo lì nella versione Night Live. Noi adesso però parliamo invece di qualcosa che sarà a sua volta un Night Live molto atteso, perché Generazione Disagio, che molti di voi hanno imparato a conoscere, se già non li conoscevano, alla festa di Radio Popolare del giugno scorso, in cui hanno presentato uno dei loro cavalli di battaglia, dopodiché stasera mi butto, coinvolgendo anche alcuni ascoltatori profondamente, intensamente nella performance. Abbiamo poi trovato palline di plastica per il resto del, credo dell'estate. Generazione Disagio approda a Zelig il prossimo 21 e 22 settembre con un nuovo titolo. È il nuovo spettacolo di Generazione Disagio, si chiama Capitalism, il sottotitolo è una sit down comedy che affronta problemi che riguardano tutti. Lo hanno scritto con Carlo Alfredo Bassetti appunto, come abbiamo detto, sarà in scena il 21 e il 22 settembre sul palco di Zelig di Viale Monza. E allora, come emissario di Generazione Disagio, non vorrei neanche dire portavoce, direi fiancheggiatore nonché protagonista, abbiamo collegato con noi Enrico Pittaluga. Bentornato Enrico, ciao.
Grazie Ira, buonasera a tutte e a tutti quelli che sono all'ascolto. Ciao, ciao, un piacere essere qui, anche se in versione telefonica, ma presto dal vivo.
Ma
spero,
sì, ma sì, ma noi siamo sempre strafelici quando venite, quando avete tempo, siete sparsi in tutta Italia, quindi non è poi così facile. Grande successo del vostro spettacolo e anche delle fotografie straordinarie che avete fatto, che continuerò a far girare per parecchio tempo. Ma Carlo Alfredo Bassetti della Buon Costume?
Chi è? Chi è costui? Costui è un amico collega, autore, che ha scritto per un sacco di format anche famosi, Camera Caffè, Casa Amica, sì, insomma anche per la TV, con i suoi colleghi soci di questo collettivo di autori che si chiama La Buon Costume, che ultimamente ha pubblicato anche dei romanzi, due romanzi, Furioso, un prosieguo dell'Orlando Furioso, e Millennials. E noi ci conosciamo da anni, siamo amici, abbiamo fatto varie serie web, serie TV come Faccia Libro, Klondike, L'età dell'oro, che parlano di freelance precari che si provano a sbarcare il lunario a Milano nell'ambiente dei creativi, che poi è quello che fanno loro della Buon Costume, sono tutti autori che poi collaborano a loro volta con magazine, fanzine, siti web, insomma marketing di vari marchi, pubblicità, insomma fanno gli autori, ecco, scrivono per il video. Però Carlo è un amico, è sempre stato un fan e un fiancheggiatore anche lui di...
E quindi avete avuto il piacere di averlo come coautore.
Sì, abbiamo avuto il piacere di dire vabbè, proviamo a scrivere una cosa insieme, e quindi ci siamo buttati in questa scrittura con un esterno, che poi così esterno non è, però ecco, non è uno di noi, ecco, di solito scriviamo le nostre cose con chi poi effettivamente è sul palco o comunque è alla regia, come Riccardo Pippa, che collabora anche col Teatro dei Gordi, però insomma di solito è un cast interno che scrive i testi. A questo giro c'è un apporto alla penna di un autore che è soltanto autore, e che è stato bello incontrare insomma, con cui metterci alla prova assieme.
Capitalism, insomma, cioè titolo impegnativo e declinato a modo vostro, immagino.
Esattamente, sì, capitalismo con l'asterisco, un problema che riguarda tutto, perché appunto questo capitalismo non ha genere, questo capitalismo pervade ogni aspetto della vita, dal lavoro alle relazioni, alle dinamiche di potere, e noi ne siamo vittime inevitabilmente anche quando ci confrontiamo con quello che è il nostro lavoro di attori, artisti, mattatori e guitti, nel senso che comunque tocca fare i conti sia con le economie per realizzare realizzare e portare in giro gli spettacoli, ma anche con una dinamica a cui tutti, bene o male, siamo abituati, in cui siamo cresciuti, cioè questa cosa dell'apparire, dell'avere successo, del fare la cosa nuova, l'idea brillante, questa cosa è sia in ambito aziendale evidente, ma anche in ambito spettacolare. Noi abbiamo provato ad analizzarla e a sviscerarla un po', confrontandoci con una modalità almeno iniziale dello spettacolo, perché lo spettacolo poi è uno spettacolo teatrale, ma inizia un po' in chiave stand up, che un po' va di moda e un po' in realtà è una cosa più vecchia di tutti noi, nel senso che ha semplicemente cambiato nome, ma c'è sempre stata la persona che parla di temi. Ora non so, forse Gaber oggi sarebbe uno stand upper se dovessero definirlo oggi.
Con sì, chitarra. Sì, Walter Chiari sicuramente, esatto, insomma,
sicuramente,
in un certo senso sì. Anche molti dei cabarettisti del derby, insomma, sì. Tutti quelli che non facevano i personaggi sarebbero stand-up comedian, ma se lo dici a qualcuno che è uno stand-up comedian della nuova generazione si offende moltissimo, si dice che
si offende,
sì, dicono che non è vero, per cui io
ci assumiamo questo rischio, forse anche noi ormai siamo un po' boomer, un po' vecchi, pur essendo ancora abbastanza giovani, quindi ci prendiamo questo rischio di dire questa cosa, insomma non abbiamo voluto definirlo troppo lo spettacolo,
certo.
È uno spettacolo, poi cioè, attraversa la stand-up, attraversa il teatro, attraversa delle scene vere e proprie, è il nostro spettacolo ed è un tentativo di trovare una zona di felicità sia sul palco che nella vita, quindi immaginare una società più giusta, migliore, più bilanciata, in cui c'è meno competizione, e lo facciamo con una sorta di macchina del tempo. A teatro possiamo fare quello che vogliamo, evocando con la parola possiamo viaggiare nel tempo, tornare nell'antica Grecia, cercare un'età dell'oro, andare nel futuro, avere dei sogni quasi lisergici alla Beat Generation, immaginare un futuro come lo vorremmo, e lo facciamo, non ci risparmiamo, ecco.
Mm-hmm. Bene, e dici qualcosa di più, dai.
Allora, cosa vuoi sapere? Cosa vuoi sapere di più?
E allora, come siete organizzati? Cosa succede? Quanti siete? Insomma, di voi?
Allora, siamo in due sul palco. Io e Graziano Sirressi, quindi la coppiata Pittaluga Sirressi si presenta sul palco con un pelato e un ricco con i capelli lunghi fino al fondo schiena, in un abito molto elegante, con due microfoni e una bottiglietta d'acqua su un parallelepipedo, quindi in impianto assolutamente da stand-up classica.
Mm-hmm.
E poi però pian piano ci si cambia, abbiamo dei cambi di costume, abbiamo delle scene, diventiamo dei personaggi, andiamo effettivamente in altre epoche e partiamo da questo bisogno nostro di apparire, cioè si parte da un essere su un palco e dover far ridere, essere già sottoposti a una sorta di tortura, che poi è migliore di quella del pubblico. Noi quantomeno non abbiamo paura di arrivare in ritardo, non abbiamo paura di aver pagato un biglietto troppo, perché insomma finché non ci siamo noi sul palco non si comincia. Quindi siamo tra virgolette più fortunati, certo, vogliamo piacere, e si parte un po' ad analizzare quello che succede, cioè da quando è che abbiamo questo bisogno di apparire, perché appartiene a tutti, ognuno cerca di brillare nel suo campo, di far bella figura, di essere di successo, di vestirsi meglio, di guadagnare di più, di cucinare meglio, di fare la battuta giusta alla pizzata di rimpatriata con i compagni delle medie, o cantare più forte a messa per chi ci va, insomma ci sono tanti metodi, fino all'essere rivoluzionari, sino al terrorismo, ci sono tanti modi di cercare una propria identità e un affermarsi. E quando nasce questa cosa? Noi ipotizziamo nello spettacolo che questo nasca, questo bisogno di conferme ulteriore, che a maggior ragione chi poi sceglie di stare su un palco, che è l'apoteosi della gratificazione o comunque della ricerca di sguardo, avviene in 6 anni, alla fine del periodo in cui i genitori, se uno ha una famiglia benevola, ti dicono che sei bravo a fare qualunque cosa, quindi che la tua cacca non è una cacca qualsiasi, è una caccona da record, e fa le foto e fa i complimenti, stampa i calendari da dare ai nonni con la tua faccia, la cartolina per gli auguri di Natale, sei bravissimo, se ti disegni su un quadro in salotto sei un giovane Duchamp, un artista che completa l'opera del passato, e tu cresci nella bambagia per un po', la fototessera del judo la fanno scattare Oliviero Toscano vent'anni, tra un po' poi, a un certo punto succede che tutto finisce. A un certo punto scopri che Babbo Natale non esiste, la fatina dei denti, sto cazzo, tu sei solo, la tua cacca puzza ed è meglio se impari a passare lo scopino perché ormai sei un ometto. E allora cominci a cercare un nuovo modo per trovare delle conferme, ecco, ognuno il suo. E da qui c'è il capitalismo che ti accoglie a braccia aperte, pronto a premiarti su un modello economico e ad accoglierti fornendoti dei bisogni, delle necessità, anche delle consolazioni, anche possibili moti rivoluzionari e nuovi all'interno di quello, per cui puoi anche diventare un grandissimo teorico della rivoluzione, finisci stampato sulle t-shirt a Miami o fai dei graffiti e ti rivendo in una mostra 3D. E allora come se ne esce? Forse con la psicanalisi? Però anche la psicanalista o lo psicanalista hanno subito il tuo stesso trauma, in fondo hanno scelto di fare gli psicanalisti, quindi di essere pagati per ascoltare te per un'ora e tu a fine paghi per essere di nuovo al centro dell'attenzione come quando avevi 6 anni. Io il mio bisogno, il mio, e allora forse anche lì siamo in un tunnel, ne esce da questo tunnel e così si va avanti fino a sognare un finale assieme al pubblico, diciamo. Poi non so quanto posso dire ancora, quanto posso invitarvi invece a vederlo e basta.
Però insomma, il debutto assoluto, no? È questo, l'avete già fatto?
È il debutto assoluto, abbiamo presentato una forma che è quasi quella che si vedrà a Zelig al Torino Fringe Festival col titolo Sit Down Comedy, però poi ha, come dire, ottenuto il suo titolo definitivo Capitalismo e abbiamo un po' verticalizzato i contenuti rispetto a questo, quindi abbiamo modificato. Ieri sera abbiamo ancora aggiustato delle battute, poi quando si scrive, diciamo, in una forma autorale propria e così aperta come quella comunque della stand up o comunque del rapporto diretto col pubblico, si deve aggiornare molto. Certo. E quindi per noi è anche un banco di prova, siamo comunque a casa nostra dove ci siamo formati, dove abbiamo vissuto tanto, dove io vivo tuttora, dove Carlo vive, Graziano sta a Genova, ma insomma siamo sempre di casa a Milano. Mm-hmm. E comunque allo Zelig che è comunque una lucina che si accende nella testa di tutti noi quando fai un certo tipo di scrittura e di teatro, dici vabbè, andarlo a fare allo Zelig se piace è una bella soddisfazione, ecco.
Bene, allora ricordiamolo, due repliche, no? Il 21 e il 22.
21 e 22 settembre alle 21, esatto.
Quindi giovedì e venerdì prossimi ci saremo, grazie. Allora, Generazione Disagio, Capitalism con l'asterisco, quindi Capitalismo, adesso poi
esatto.
Diciamo ognuno a modo suo e insomma, buon debutto, non posso che dirvi altro. Grazie Enrico Pittaluga, grazie, un saluto a Graziano, mille. A tutti gli altri, ciao.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Ciao.
That what you're doing is that yeah, I'm lounging. I got my man Donald Burns on the horn. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma, but I miss him dearly. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy. And I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique for lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Can't refuse this, never lose this. It's a choice, this, cause my voice is the smoothest. Dominating to your voice, cause I've been around doing work. And so have tons of other jerk. Donald Byrd word on the track, quite exact. Giving you the format, Jack. See, we gotta pave the way and display how to lounging. Just lounging. Mellow out and just lounging. Lounging, lounging, lounging. Mellow out. I just lounge and
such a whole record market. Today it outsells classical music.
Peace to the pioneers, but I gotta try and clear my throat. Check out what I wrote. You can't tap into this unless you know the roots. Word shoot. Like life absolute for real. So now you got to know the deal. For lounging, lounging, just lounging. Mellow out and just lounging.
lounging, lounging, mellow out, check it out.
E sabato scorso è stata presentata la stagione 2023-2024 del binario 7 di Monza, uno dei luoghi di riferimento, non solo di Monza, ma insomma diciamo di tutta la regione per quello che riguarda il teatro contemporaneo. Al binario 7 si fanno molte cose, si fanno anche molte attività di formazione e di laboratorio, ma quello di cui parliamo è proprio il nuovo programma, tutto il percorso della stagione 23-24. Sii realista, chiedi l'impossibile. E allora ne parliamo con Corrado Accordino. Benvenuto, buonasera. Ciao.
Buonasera, ciao a tutti.
È finito l'acquazzone anche a Monza? Sì, non lo so.
È finito, sì.
Ecco, da un'ora. Qui è stato un
incubo. Siamo chiusi in teatro a provare. Esatto. Ma sì, è finito, dai.
Allora, sì, perché
presentato tutto, sì.
Perché sii realista, chiedi l'impossibile?
Per tante troppe ragioni, nel senso che ci stiamo abituando troppo, no? A una normalità stretta e quindi dobbiamo secondo me vedere un po' oltre gli orizzonti. Abbiamo chiesto anche a tutti gli artisti di declinare a loro modo che cosa è per loro l'impossibile. Sono venute fuori le cose più disparate, dall'impossibile semplice da cominciare domani la dieta, all'impossibile a realizzare i propri sogni, l'impossibile che è il motore trainante di tutti i teatranti, che cercano di realizzare l'impossibile facendo spettacoli. C'è l'impossibile come è come un invito ad andare un po' oltre, insomma, una realtà che a volte è un po' troppo stretta.
Partite il 6 di ottobre, giusto?
Partiamo il 6 di ottobre, siamo in prova in questo momento qua con questo spettacolo qui, esatto, che il matrimonio era ieri, è uno degli spettacoli del binario 7 della nostra compagnia. È una commedia brillante, sono 7 attori in scena, una commedia degli equivoci, e da lì partiamo e poi insomma abbiamo tantissimi spettacoli,
soprattutto tanti artisti dalle caratteristiche, sì, molto diverse tra loro. Ritorna il bellissimo, sì, Giusto di Rosario Lisma.
L'hai visto, molto bello.
L'ho visto molto bello, e anche la difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza dei Moustache, che sono
bellissimo,
che sono bellissimo. Un cult di questa stagione, pigliano premi dappertutto.
Sì, premi dappertutto, ma merita, anche perché è uno spettacolo molto originale, molto, molto poetico, molto forte, molto evocativo. E poi anche nomi che insomma da un po' che non vedevo, tipo Paolo Nani, che da noi è un po' di anni che è assente, e sono felice di riaverlo con la sua nuova produzione. Poi c'è per la prima volta Tommaso Ragno con uno spettacolo ispirato a Kafka, nel centenario di Kafka, che è uno spettacolo secondo me veramente molto molto interessante, che è una relazione per un'accademia, una scimmia che prende il posto di un uomo e ci fa una lezione alla Kafka per farci ragionare un po' su di noi. Poi c'è uno spettacolo molto bello di César Brin, non so se l'hai visto,
Nel tempo che ci resta, quello
che ci resta,
dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Esatto.
C'è una tua produzione che tu molto elegantemente non citi, Persone fuori dal comune.
No. Persone fuori dal comune, uno spettacolo sì molto interessante, che è uno spettacolo che mi ha proposto una persona che lavora all'interno dei comuni da anni, un dirigente dei comuni che per anni ha lavorato all'interno, poi ha scritto un libro. Io insieme a Michele Attili ne abbiamo fatto una riduzione di alcune storie. Ed è un modo anche lì un po' kafkiano, da un certo punto di vista, di entrare all'interno del castello e indagare quelle che sono le persone che vivono all'interno di un castello e vedere che insomma in realtà le persone che ci amministrano non sono così lontane, così diverse da noi. E raccontiamo qua 4 storie che sono tra il virtuoso e e l'ambiguo. E poi un'altra produzione invece che ci tengo molto quest'anno, che facciamo, è 1984, che vabbè è uno dei romanzi ovviamente di formazione per tante persone, non solo per me, e che quando l'ho letto ovviamente è stato abbacinante, illuminante e anche molto doloroso, che ho ripreso negli ultimi anni in mano e mi sono detto che davvero è un romanzo di un'attualità sconvolgente, ma non soltanto per il Grande Fratello, per il tema del Grande Fratello, che siamo tutti osservati, spiati, che va dal cellulare, ai telefonini, agli schermi, alle telecamere in giro per il mondo, che vabbè quello è un elemento, ma soprattutto per l'argomento della neolingua, l'argomento del dispensiero, cioè la neolingua, che è veramente un argomento inquietante da affrontare, perché nel romanzo lui racconta di questa neolingua che è praticamente un tentativo di ridurre il dizionario ai minimi termini. Stanno facendo la decima edizione, che è composta sempre di meno parole, poi arriverà la 11ª edizione, che è ancora con meno parole, perché il tentativo è ridurre le parole per ridurre il pensiero e la capacità di astrazione del pensiero, che in qualche modo è anche quello che sta succedendo nel quotidiano, cioè si riducono le parole, cioè stiamo non solo nei giovani, ma in generale, ci si riduce sempre più il vocabolario con cui ci esprimiamo e avendo meno parole a disposizione in realtà abbiamo anche meno capacità di esprimerci, di conoscerci e di astrarci. E lui lo diceva nel 1948, quanto il tentativo, no, di ridurre il linguaggio sarebbe prima o poi arrivato attraverso lo sfruttamento dei mass media. Insomma, è quello uno degli argomenti che mi interessa molto. E poi anche il bispensiero, che è tutto è vero il contrario di tutto, a seconda di quello che ci fanno credere. Può essere i buoni di stamattina sono i cattivi di stasera, cioè si può continuamente cambiare opinione a seconda di come ci raccontano la storia, ed è molto difficile, sempre più difficile capire, almeno dal mio punto di vista, e per me lo dico Ira questo, certo, capire dov'è una semplice verità, una cosa che dovrebbe essere ovvia, cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è il bene, cosa è il male, sempre più difficile, ed è anche molto facile manipolarla, la verità. E sono temi che mi interessa molto, ecco, affrontare su questo romanzo.
E quindi vedremo questo 1984, vostra produzione. Ce n'è un'altra di vostra produzione che è Oceano Mare, no?
Oceano Mare, chiude la stagione. Chiude la stagione, una regia affidata a Valentina Paiano, perché come dicevi anche tu prima nell'introduzione, grazie anche per le parole, che è una realtà molto interessante anche da un punto di vista di educazione al teatro, di scuola nel teatro, che abbiamo più di 700 allievi e ormai siamo arrivati davvero a creare, a parte molti talenti che ormai fanno la professione, va bene, solo nel professionismo, ma ci sembrava anche giusto negli ultimi anni dare l'opportunità a questi allievi di fare degli spettacoli da professionisti, perché lo sono a tutti gli effetti come talento. E quindi Oceano Mare sarà uno spettacolo che prenderà gli attori all'interno della scuola. Faremo i provini tra ottobre e novembre, più o meno. I migliori attori, insomma, quelli che ci sono più interessanti per i ruoli che stiamo disegnando, è dedicato un po' a loro, insomma, un po' dedicato alla scuola Oceano Mare. Ma dico, vabbè, Oceano Mare è un testo che si conosce, molto poetico, molto, molto struggente, anche, insomma, è molto interessante, fa volare, fa sognare. Quindi ci sembrava la materia giusta anche per lavorare con gli allievi attori che ormai...
Va bene, allora ci sono poi un paio di cose viste la scorsa stagione molto belle che ritornano, o viste anche prima, sulla morte senza esagerare, dei Gordi, sì. Family and Modern Musical Comedy, l'ultimo spettacolo di Gippo Gurrato, che è una cosa di Elsinore, Il sogno di una notte e mezz'estate, in cui Silvia Giulia Mendola, che conosciamo bene come attrice, è adesso anche all'adattamento teatrale, alla regia, insomma tutto.
Poi anche un po' di stand up, no? Abbiamo anche un po' di stand up, questo nuovo linguaggio che ormai sta creando, secondo me, anche un linguaggio interessante per molti artisti che trovano un modo nuovo per parlare al pubblico, perché ultimamente il teatro si deve fare questa riflessione, a volte il pubblico è un po' distante, la stand up sta un po' ricucendo questa distanza,
certo.
Non lo fa sempre nei migliori dei modi, però secondo me ci sono alcuni personaggi che lo fanno in maniera molto interessante,
è vero,
secondo me, ad esempio se Scoditti, secondo me Giuseppe Scoditti è uno di quelli che lo fa in maniera molto intelligente. C'è Massimiliano Loizzi, anche ospite da noi,
un vecchio amico nostro, lo abbiamo,
un vecchio amico, certo,
abbiamo le nostre feste come...
assolutamente, ecco.
Sì sì, no, parecchi stand up comedian, almeno quelli che ci sembrano insomma interessanti, transitano anche dal Suggeritore Night Live o da altre manifestazioni, iniziative di Radio Popolare. Ottima idea, noi vi rimandiamo al sito del Teatro Binario 7, certo, e ai suoi social. Buon inizio di stagione, grazie a Corrado Accordino,
grazie,
un saluto a Monza.
Grazie a te per l'attenzione, grazie.
Ciao,
grazie.
A presto, ciao ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Siamo arrivati alla fine del Suggeritore di quest'oggi. La prossima settimana ci vediamo in auditorium a partire dalle 8:30 per il Suggeritore Night Live. Ritorna tutto come l'anno scorso, ospiti dal vivo, la Vedda in cortile, noi che vi aspettiamo, e insomma siete i benvenuti nel nostro auditorium. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci, buonanotte, ciao ciao. My mama told me I could seize the day, so we gon' rock like, got time, we gon' find a way. So mama check it, we gon' rock like, we gon' rock.